In nome del Padre, del Figlio, del Santo Spirito. Amen. Cristo nasce, glorificatelo, come dicono i testi della festa di oggi. E il Vangelo che si legge alla liturgia del Natale è quello che ci racconta dell'adorazione dei Magi. Questi personaggi di cui i Vangeli non ci dicono quasi nulla, se non che vengono dall'Oriente e appunto sono evidentemente degli astrologi. Avevano visto una stella, sapevano che questa stella riguardava un re che doveva nascere in Giudea e lo vanno a cercare. Questi Magi, quasi tutti oggi almeno ne sono convinti, erano probabilmente sacerdoti zoroastriani. I zoroastriani esistono ancora, sono pochini, ma ci sono tutt'oggi. E gli zoroastriani, come tanti altri popoli, come gli ebrei e come anche noi cristiani, aspettavano un loro messia. Il loro messia che chiamavano, mi pare, Faustian, una cosa del genere, che è quello che dovrebbe venire, secondo la loro religione, a ristabilire la giustizia e il culto divino nel mondo. E quindi forse questi sacerdoti zoroastriani avevano riconosciuto in questo re che doveva nascere in Betlemme, in Giudea, avevano riconosciuto il loro messia. E questa che ci fa vedere San Matteo nel suo Vangelo è una scena che, raccontata da un ebreo, è anche imbarazzante. Il Vangelo secondo Matteo, noi sappiamo che è stato scritto per cristiani che venivano da Israele, cioè per persone che appartenevano al popolo di Israele e che avevano creduto che il Cristo era il Messia. E per questo Matteo, ogni volta che c'è qualche profezia che si avvera, dice: ecco, questo è successo perché si vedesse che si era adempiuta la profezia che dice, eccetera, eccetera. Dice tante volte. Ecco, quindi ci fa vedere questa scena in cui non vengono né scribi, né dottori della legge, né sacerdoti del tempio, ma vengono quelli che gli ebrei chiamavano i goim, i gentili, quelli degli altri popoli, quelli che non facevano parte della promessa, i pagani. E in più sono anche astrologi, cose che nella religione di Israele era considerata una cosa assolutamente deprecabile, anche perché molti paesi intorno a Israele avevano dei culti legati a divinità del cielo e questo aveva creato problemi a Israele, perché tanti avevano abbandonato il culto del Dio di Israele perché affascinati da questi culti stranieri. E quindi, da questo punto di vista, è una scena imbarazzante se la racconta un ebreo ad altri ebrei. Sta dicendo: lui è venuto e noi non ce ne siamo accorti. Sono venuti da lontano, sono venuti i pastori, quelli che ci fa vedere l'Evangelista Luca, sono venuti i Magi dall'Oriente, e invece gli scribi, i dottori, sono rimasti a Gerusalemme. E il re Erode, invece di andare a salutare il Messia di Israele, aveva pensato addirittura di farlo uccidere. Questa è una cosa che voi sapete, si è ripetuta poi tante volte anche nella storia della Chiesa. Tante volte noi ci troviamo imbarazzati perché ci accorgiamo che dei cristiani si comportano peggio di come si dovrebbe comportare, come ci si aspetta che si comporti uno che non crede in Cristo. E quindi non è una cosa che riguarda soltanto gli ebrei, purtroppo, è una cosa che riguarda. Fatto sta che l'Evangelista Matteo ci fa vedere questo, e ci fa vedere questo per mostrarci che non solo si adempivano le promesse che erano state fatte al popolo di Israele, si adempiva la promessa che era stata fatta ad Adamo ed Eva nell'Eden, se voi vi ricordate, nel racconto che noi troviamo nel libro della Genesi, quando Dio si rivolge al serpente, gli dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il suo seme. Tu gli insiderai il calcagno, egli ti schiaccerà la testa. E è interessante perché se noi leggiamo questa cosa nella traduzione che fecero gli stessi ebrei, quando tradussero dall'ebraico al greco, la parola che si usa quando si dice in ebraico, in realtà dice il tuo seme e il suo seme, tu lo insiderai il calcagno e esso, perché il seme è neutro, ti schiaccerà la testa. Questo esso neutro, seme, nella traduzione greca diventa maschile. E quindi è visto come una profezia dell'arrivo del Cristo. Quindi è questa promessa che si adempie, non una promessa fatta solo a un popolo, ma una promessa fatta a tutto il mondo, che sarebbe stata sconfitta la morte, sarebbe stato sconfitto il diavolo. Se voi ci pensate, ci sono tante cose che si leggono in questa festa che ci ricordano cose che si leggono a Pasqua. E d'altra parte a Pasqua leggono cose che ci possono ricordare il Natale. Cosa dice il Vangelo di Pasqua? Dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare con noi. Il Vangelo di Pasqua non parla della risurrezione. Sì, quello ne parlano il Vangelo del mattutino, ne parla il Vangelo del Vespro, però il Vangelo della liturgia di Pasqua parla del momento in cui il Verbo si fa carne, perché il Natale è un riflesso della Pasqua, tutto l'anno liturgico noi in realtà ricordiamo la Pasqua, o tutte le domeniche si ricorda la resurrezione, e in tutte le feste un pochino risplende anche il mistero della Pasqua, e in questa festa del Natale risplende di più, tanto è vero che anche nella liturgia della Chiesa noi l'abbiamo fatto assomigliare tanto alla Pasqua. Prima del Natale si fa la liturgia di San Basilio, di solito, quest'anno cadeva di domenica quindi si è fatto diversamente, però di solito si fanno le grandi ore, la liturgia vespertina di San Basilio, ed è già Natale alla vigilia, e poi si compie con la liturgia che si fa nel giorno di Natale. E in tanti paesi ortodossi è addirittura uso di fare questa liturgia di notte, perché così assomiglia ancora di più alla liturgia della Pasqua, perché questa un pochino è la nostra Pasqua invernale. Ecco, il Verbo si fa carne, e quindi noi oggi celebriamo il fatto che Dio è venuto a camminare in mezzo agli uomini, in mezzo al suo popolo che è Israele, in mezzo a tutti i popoli della terra che sono il suo Israele spirituale, cioè la Chiesa, in vista della morte e della risurrezione, cioè in vista del momento in cui si sarebbe adempiuta completamente la promessa che era stata fatta ai nostri progenitori in Eden, dopo il peccato originale. Quindi noi oggi, vedendo i Magi che vanno ad adorare il Cristo appena nato, vediamo come tutta l'umanità è andata verso Dio, perché la promessa non era stata fatta a un solo popolo, era stata fatta a tutti. Però quel popolo a cui in particolare era stata fatta la promessa, che è il popolo di Israele, aveva avuto questa promessa per un motivo, perché a differenza di tanti altri, loro avevano capito che Dio era uno solo, che Dio non poteva essere quello del pantheon delle divinità che avevano a Babilonia, oppure quello che avevano i greci, o quello che avevano i caldei. Avevano tante divinità, che a volte avevano i difetti degli uomini. Questi ebrei avevano capito che Dio era al di sopra di tutto questo. Dio non poteva essere come Zeus che insidia, non so se avete presente la mitologia greca, insidia qualsiasi essere di sesso femminile, gli capiti o altre cose del genere. Capivano che tutti questi dei delle religioni dell'uomo erano stati fatti a nostra immagine e somiglianza, erano troppo simili a noi. Loro avevano capito che Dio doveva essere una cosa diversa, doveva essere una cosa grande, soprattutto che doveva essere per forza uno solo. Per questo Dio sceglie quel popolo lì. Per questo Dio sceglie Abramo. Perché, poiché loro avevano capito, loro sono quelli che rappresentano un po', come dire, l'avanguardia spirituale dell'umanità, almeno la rappresentavano a quel tempo. E quindi attraverso quel popolo Dio ha deciso di portare la rivelazione a tutto il mondo. Purtroppo a quel popolo è successo quello che è successo tante volte appunto anche alla Chiesa, che nel corso dei secoli si è allontanato tante volte dal Cristo, e quando il Cristo è venuto non tutti all'interno di quel popolo lo hanno riconosciuto. Questo perché, come dice anche l'Apostolo Paolo, appunto, forse Dio ha voluto indurire momentaneamente quel popolo perché il messaggio arrivasse anche a tutti gli altri. E un giorno, quando il messaggio sarà arrivato a tutti i popoli della terra, a tutti sarà stato annunciato il Vangelo, allora anche tutto Israele pregherà e crederà. E quindi noi, in questo giorno, dobbiamo ricordare questo fatto, che ancora, nonostante tutto, nonostante che siano passati tanti anni, il Vangelo non è stato annunciato correttamente a tutti i popoli. Non è stato, le chiese si vede, non ci si sono messe con tanto impegno, i cristiani non ci si mettono con tanto impegno. E allora noi, nella nostra vita di tutti i giorni, dobbiamo fare la nostra parte di annunciare agli altri il Cristo, perché tutti gli altri, non dalle nostre parole, ma dalla nostra vita, possano vedere qual è la differenza tra essere cristiano o non esserlo. Un po' come gli ebrei che hanno visto la differenza tra il Dio che aveva fatto il cielo e la terra, il Dio creatore loro, l'unico Dio, e tutte le divinità imperfette del mondo antico. Quindi questa festa ci richiama, prima di tutto, a essere cristiani. A che questa nascita non sia soltanto una cosa che noi celebriamo in chiesa perché è bello, perché si fanno arrivare bambini, perché si festeggia la fine di un digiuno o altre cose del genere. Noi dobbiamo vedere questa festa come un momento in cui Dio nasce dentro di noi. Diceva un poeta, mille volte nasca pure Dio a Betlemme, ma se non nasce in me, nasce in vano. E allora noi dobbiamo pensare a Natale come il momento in cui Dio nasce non solo nella liturgia, non solo nel calendario, ma dentro la nostra vita, perché se non nasce dentro la nostra vita e se noi continuiamo a vivere come se il Cristo non fosse mai nato, allora continuiamo a vivere anche come se non fosse mai morto e risorto. E quindi vana è la nostra fede, vana è la nostra speranza. Noi dobbiamo credere in un Dio che nasce e che nasce dentro di noi. A Lui onore e gloria, come sempre e nei secoli dei secoli. Amen.